una riflessione complessiva che prendeva spunto anche da quella che è l'indicazione politica data dal governo Monti, il quale sempre più sta spostando la tassazione dalle persone alle cose. C'è l'IMU, di fatto è una patrimoniale a tutti gli effetti. L'andare a colpire le macchine di lusso dice chiaramente qual è l'intenzione del governo Monti. Al tempo stesso noi potevamo avere come amministrazione altre leve da andare a toccare e magari tenere più bassa l'aliquota IMU del 10 per 1000. Mi riferisco ad esempio all'addizionale comunale all'IRPEF. L'addizionale comunale all'IRPEF ha un'aliquota non bassa, perché da anni è lì al 7 per 1000. L'amministrazione comunale aveva la possibilità di innalzarla ulteriormente, magari all'8 per 1000, con un gettito che era attorno ai 90.000 euro circa. Non lo si è fatto perché in quel modo saremmo andati a colpire ulteriormente in maniera generalizzata tutti i contribuenti, a prescindere dai beni che possiedono o meno. Abbiamo invece cercato, e dal punto di vista politico lo riteniamo, almeno dal nostro punto di vista, corretto, cercare di spostare quegli 80-90 mila euro che avremmo potuto avere dall'addizionale IRPEF andando a colpire, per carità, famiglie, sempre famiglie, ma magari che possiedono immobili. Potrà essere più o meno condivisibile, però abbiamo cercato di farlo in questa maniera. L'aumento del 2% sulla TARSU, che sommato a tante altre piccole cose può essere anche un aumento per qualcuno importante, va però ricordato che parallelamente a questo aumento della TARSU l'amministrazione comunale si è trovata dal 2008 ad oggi avere un costo di smaltimento rifiuti in discarica / inceneritore che va da 74 euro a tonnellata del 2008 ai 103 euro attuali, che diventeranno 113 nel 2013 e diventeranno 124 nel 2014. Cioè, questo è sicuramente un bagno di sangue se non ci mettiamo convinti a fare una raccolta differenziata seria che possa permettere di portare in discarica o all'inceneritore appena inaugurato a Santa Giustina un minor quantitativo di rifiuti. C'è qua l'ex consigliere Curti, si ricorda che i rifiuti, le tonnellate portate in discarica del Comune di Nuova Feltre erano circa 3.500 su 8.000 tonnellate dell'intera comunità montana. Cioè, portare 3.500 tonnellate in discarica a 124 euro, altro che un 2% di aumento della raccolta differenziata della TARSU, perché poi c'è anche l'obbligo di andare a coprire le spese al 100%. Quindi di fatto noi dobbiamo lavorare investendo sulla raccolta differenziata. Partì un progetto circa nel 2010 che il precedente consiglio comunale approvò. Su quel progetto di raccolta differenziata, che di fatto permette di partire con una raccolta differenziata di prossimità, con un potenziamento di isole sul territorio più piccole ma più vicine ai nuclei familiari, con un intervento di sensibilizzazione, di conoscenza, un richiamo che dovrà essere necessariamente fatto in questo periodo per fare in modo che sulla raccolta differenziata si investa tantissimo, e questo investimento deve essere fatto sulle generazioni più giovani, sulla popolazione scolastica, che sono sicuramente un traino nelle proprie famiglie per fare in modo che sulla raccolta differenziata si ottenga una riduzione netta. Però per far questo occorre investire. I risultati non li abbiamo se oggi per oggi, li abbiamo oggi per domani, ma se non andiamo a investire sul potenziamento della raccolta differenziata, andando noi comuni entranti nella nuova provincia di Rimini a omogeneizzarsi a quelli che sono i prezzi che stanno pagando gli altri comuni della Bassa Valle, logicamente paghiamo uno scotto alto. Fortunatamente la provincia di Rimini ed ERA hanno concordato di mandarci a 124 euro a tonnellata in un arco temporale graduale, ma se noi avessimo dovuto pagare subito lo scotto di 124 euro a tonnellata saremmo stati in estrema e in grave difficoltà. Noi non siamo oggi come quei comuni. Verucchio è un comune riciclone, ha un 70% di raccolta differenziata, i 124 euro a tonnellata pesano, ma pesano meno che non per il comune di Nova Feltre. Quindi di fatto, io non dico di arrivare al 70%, ma l'ipotesi che noi abbiamo fatto del 2012 è quella di un 35% di raccolta differenziata. Un 35% di raccolta differenziata ci permette di non andare ad alterare rispetto all'anno precedente il costo storico 2011 del ciclo rifiuti, grazie anche ad un maggior peso del centro della Cavallara, per gli ingombranti, e in quel centro entreranno nuovi comuni, quindi la ripartizione della spesa verrà estesa su 7 comuni e non più su 3, per cui peserà meno, e grazie a queste politiche che sono state effettuate la raccolta differenziata subisce un incremento del 2%, che altro non è che un incremento legato al costo della vita. Avremmo potuto anche non farlo, per carità, poi magari il prossimo anno anziché fare un 2 fare un 5, un 6 o quello che sarà, però crediamo che sulla raccolta differenziata sia stato fatto un lavoro, dovrà essere fatto un lavoro importante, perché altrimenti ci troveremmo sicuramente in grosse difficoltà. Poi sull'eliminazione delle sovvenzioni alle associazioni non virtuose, ecco, adesso io non so il virtuosismo come in qualche modo lo si va a misurare. È evidente che molte associazioni che operano in campo sportivo, ricreativo, sociale, ecco, io non so il virtuosismo, appunto, ripeto, come lo si possa misurare. Io credo che comunque il Comune di Nova Feltria abbia un sistema di welfare locale legato ai servizi sociali e ai servizi scolastici che è quanto mai importante e, tra virgolette, ricco in termini di offerta. Un sistema che io non andrei a minare per mancanza di risorse, proprio perché soprattutto in questo momento le categorie più deboli hanno quanto mai bisogno di interventi sul sociale. È vero però che molti servizi che hanno una valenza sociale, che sono servizi cosiddetti a domanda individuale, occorrerà, e su questo l'assessore ci sta lavorando, individuare una forma di contribuzione diversa da parte delle famiglie, cioè far pagare un po' di più a chi può e un po' di meno a chi non può, in maniera tale che l'introduzione dell'ISEE su tutti i servizi e non solo sull'asilo nido deve diventare la regola, proprio perché magari un incremento del 2% può sembrare un'inezia, però per qualche famiglia diventa invece importante. Quindi cercare di calibrare sulla base di quella che è la capacità contributiva delle famiglie la loro partecipazione ai costi di quei servizi a domanda individuale. Quindi c'è da lavorare molto. Io credo che da parte vostra, per il ruolo che avete, le vostre proposte, le vostre idee, se messe sul tavolo, troveranno sicuramente la possibilità di essere confrontate e anche di essere applicate nel momento in cui le si ritengono valide. Ecco, ritengo che portarle nella sede consigliare diventa poi difficile, perché fare anche delle modifiche al bilancio richiede comunque un visto da parte dei responsabili e quant'altro. Però poi il bilancio è soggetto a delle variazioni che possono essere fatte anche sulla base del vostro contributo, ben accetto, anzi quanto mai importante, e magari portarle in altri momenti di consiglio. stato detto che alla metà di luglio occorrerà tornare in consiglio anche per una variazione al bilancio, probabilmente, per cui se già arrivano contributi importanti in questo senso, io credo che da parte della maggioranza insomma, saremo ben lieti di poterli condividere assieme a voi e accettarli. Ecco, poi su questo magari lo riprenderemo al punto 10, come dicevi tu, per quanto riguarda la discussione sul bilancio. Prego.
Grazie Assessore. Chiede di intervenire il Consigliere Vannoni. Prego.
Sì, in merito agli argomenti che hai trattati, perché appunto io ho parlato di criteri, poi tu ti sei basato molto su questo discorso della TARSU e quindi hai detto delle cose insomma come oggettivamente stanno per quello che riguarda appunto la TARSU e quindi le variazioni che ci sono state. E, l'avrei detto comunque dopo, appunto 10, parlando di bilancio, però a questo punto lo accenno perché così mi sembra più che mai opportuno. E lunedì sera, non so, c'è stato il Consiglio Generale di Comunità Montana e il sindaco non c'era, quindi non so se questa notizia vi è comunque arrivata. Però è venuto fuori che prossimamente per il discorso della raccolta dei rifiuti ci potrebbero essere dei problemi legati al fatto che comunque, poi c'è il segretario eventualmente se no, dico delle cose sbagliate mi correggerà, però ci sono dei problemi legati al fatto che i comuni non lasciando a bilancio quindi dei residui molto alti e quindi non pagando le tasse negli anni hanno comunque incrementato un divario economico importante, per cui la comunità montana non può pagare la Montefeltro Servizi e la Montefeltro Servizi di conseguenza li riversa sui, penso, i propri dipendenti. Quindi adesso non so se è esagerato dirlo, però potremmo diventare come Napoli tra un pochino. Adesso non credo questo, mi auguro che non sia in questi termini, però certamente anche il discorso dei rifiuti, la Montefeltro Servizi, su cui sono abbastanza scettica, io insomma ho sempre espresso le mie riserve, ecco, sono tutti discorsi che vanno guardati bene, perché a bilancio io vedo anche un 5.000 euro per incrementare quella che è l'incentivazione, quindi aiutare le persone a differenziare meglio per la raccolta dei rifiuti, e tra l'altro no, erano previsti inizialmente 4, sono diventati 5.000 euro. Io ricordo, se non sbaglio, che in quella convenzione che tu citavi era già previsto a carico della Montefeltro Servizi questo discorso, per cui trovo che insomma forse la Montefeltro Servizi non è l'esempio più congruo da citare. Insomma.
No, quella posso, Presidente? Quella cifra da 5.000 euro, pare che mi sembra che sia stata sempre da 5.000 euro, ma però potrei sbagliarmi, forse era 4, non so. Però quella è una somma che noi abbiamo destinato a bilancio proprio per cercare di incentivare al massimo, ripassare nelle famiglie, magari farlo anche come amministrazione comunale, perché credo che sia nostro assoluto interesse cercare di non far perdere mai quella che è l'intensità e la voglia delle famiglie di fare raccolta differenziata, perché dobbiamo ammettere che il mese di febbraio, con la nevicata, la raccolta differenziata credo che sia completamente azzerata, per fare in modo che la percentuale non scenda, perché l'obiettivo minimo di un 35% nel 2012 deve essere rispettato e possibilmente anche migliorarlo. Quindi se l'amministrazione comunale, se l'assessore volesse anche creare tutte le iniziative possibili, soprattutto nelle scuole, credo che sia, dal punto di vista almeno mio personale, un grande impegno e potrebbe dare anche grandi risultati. Sul discorso della Montefeltro Servizi non so cosa è stato detto in consiglio comunale, è certo che in consiglio comunitario è certo che la Montefeltro Servizi è a credito dei comuni di somme importanti, non mancato pagamento di tasse, ma di quelle che sono le contribuzioni che i comuni devono dare alla Montefeltro Servizi per l'espletamento del servizio, quindi il corrispettivo che molti comuni stanno tardando a pagare. La mancanza di liquidità della Montefeltro Servizi non viene fatta pesare sui dipendenti, i quali tutti percepiscono puntualmente lo stipendio, semmai viene fatta ricadere sui fornitori. Questo è un rischio, perché poi i fornitori potrebbero applicarti interessi o, peggio ancora, bloccarti le forniture di beni e di servizi. L'aspetto però importante oltre a questo è anche cosa succederà alla Montefeltro Servizi entro il 31-12, proprio perché per le società in house è in atto tutta una rimodificazione importante, quindi non è nemmeno escluso che la Montefeltro Servizi possa rimanere a gestire i servizi di questi comuni. Tra l'altro sapete bene che è in atto una trattativa ormai lunga con ERA per cercare di farle acquisire il servizio, il ramo d'azienda rifiuti appunto della Montefeltro Servizi.
Grazie, prego la parola al sindaco.
Che io non fossi con voi in comunità montana è risaputo, e a tutti quelli che erano in comunità montana, se lei ascoltava forse l'avrebbe saputo e avrebbe potuto inferire, perché qui Mario Guerra Mauro, le ore 18:27 mi trasmette, dice: ho fatto leggere la tua nota al microfono. E nella mia nota c'era scritto che ero riunito in preconsiglio, quindi se ero in preconsiglio ero con loro e loro lo sapevano che ero lì e non ero qua. Molto logico.
Grazie. Bene, io direi che se non ci sono altre richieste di intervento da parte dei consiglieri sul punto 3, possiamo avviarci alla votazione. Chiedo prima della votazione alla segretaria comunale la conferma del parere di regolarità tecnica. Procediamo quindi con la votazione.
Prego. Posso, ma, sì. Noi la regolarità tecnica sì, la leggiamo sì. Dagli atti, non sì, credo sì, che sia tutte le volte necessario che, mettere a verbale che c'è la regolarità tecnica di una proposta di libera che già ha la regolarità tecnica.
Tutti gli atti, altrimenti non sarebbero approvati dal Consiglio Comunale, sono atti che sono vistati dal responsabile di settore. Il sindaco chiede che prima della votazione in Consiglio Comunale sia comunque detto dalla segretaria comunale e che rimanga agli atti la conferma del parere di regolarità tecnica. Io non penso che ci siano grossi problemi, sebbene anche io condivido il fatto che comunque sia già tutto regolare, non credo sia un problema se non perdere 5 secondi in più. Quindi mi avvio alla votazione. Astenuti? 0. Contrari? 4. Favorevoli? 9. Il Consiglio Comunale approva. Facciamo ora la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Astenuti? 0. Contrari? 4 favorevoli, 9 il Consiglio Comunale approva. Scusa, posso chiedere? Prego, consigliere Vannoni.
Vannoni, io in merito a questa cosa vorrei dei chiarimenti, nel senso se il sindaco ci spiega la motivazione per cui dobbiamo, cioè il segretario ogni volta deve specificare la regolarità.
Avere la certezza sulla regolarità delle cose mi sembra una buona cosa, non so, se lei la dà sempre per scontata, è così.
Le hanno appena detto che c'è già la certezza.
Io ho piacere di risentirla, sarà perché sono particolarmente preciso, se riprecisare che una cosa è regolare penso sia cosa buona. È il mio modo di agire, quando sarà lei sindaco farà come meglio crede.
Grazie, se non ci sono altri interventi passiamo alla trattazione del punto 4. Approvazione del programma triennale 2012-2014 dei lavori pubblici e dell'elenco annuale 2012. Illustrazione all'assessore Gianessi. Prego.
Gianessi. Allora, gli interventi inseriti nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici sono i seguenti. Manutenzione straordinaria, manto di copertura e delle facciate, adeguamento impianti, realizzazione impianto di raffrescamento, primo e secondo stralcio del teatro sociale, per un importo di 348.700 euro. Secondo stralcio del restauro e valorizzazione, eliminazione barriere architettoniche del palazzo comunale, per un importo di euro 139.000. Primo stralcio del recupero e riuso dell'ex scuola di Miniera per un importo di 411.768. Recupero conservativo, copertura, elementi impiantistici e realizzazione scala di emergenza del Museo Minerario di Perticara per un importo di 173.642. Questi sono gli interventi che in parte sono stati già finanziati e che entro l'anno partiranno i lavori.
Grazie Assessore Zanessi. Prego, se ci sono richieste di intervento. Consigliere Ravezzi.
Consigliere Ravezzi, mi verrebbe da chiedere, e quelli per gli anni successivi? Ho preparato una memoria. In anni di amministrazione, passati tra i banchi dell'opposizione, non mi è mai capitato di vedere importi relativi ai lavori pubblici completamente azzerati. Siamo stati abituati a leggere e rileggere i medesimi lavori, rimandati e slittati di anno in anno, forse nel tentativo di presentarsi alla cittadinanza dicendo che qualcosa si sarebbe fatto. Cito ad esempio il famoso ascensore del comune da realizzarsi, a detta del precedente sindaco, nei primi 100 giorni del suo mandato. Oggi, forse più con sincerità che con maggiore preoccupazione, l'elenco delle opere dei prossimi anni è rappresentato da un foglio bianco. Ricordiamo che in tale prospetto vengono riportati singoli lavori di importo superiore ai 100.000 euro, nella delibera manca uno zero, sfuggendo pertanto le esecuzioni di opere di importo inferiore. Ci chiediamo, lavori di importo inferiore ci saranno? Se sì, quali? Avremo i soldi per tappare le buche delle strade? Ricordiamo che è scomparso il piano asfalti nei prossimi 2 anni. In cui era previsto 100.000 euro. Non c'è capacità di investimento perché non si possono accendere nuovi mutui. Si invito all'attuale amministrazione, che si dichiara la continuazione della precedente, a rileggere gli interventi della loro minoranza, di cui il sottoscritto faceva parte, dove si chiedeva a chi amministrava di porre in essere comportamenti virtuosi, a controllare e non a limitarsi a inseguire la spesa con maggiori entrate. Entrate che, raggiunti i limiti massimi, non avrebbero più garantito margini di flessibilità e capacità di investimento per gli anni futuri. Si rappresentava ancora l'eccessiva rigidità di un bilancio ingessato, criticandone l'intera struttura e l'approccio gestionale che definemmo fallimentare. Questi sono tutti interventi che sono agli atti. Oggi le nostre preoccupazioni di allora trovano conferma in una triste constatazione che definiamo mutuando un passaggio che troviamo in premessa a questa proposta di delibera. Dato atto, in conformità con il bilancio 2012-2014, che questo Comune è impossibilitato, sottolineiamo impossibilitato, ad accendere nuovi mutui per la realizzazione di opere pubbliche. Queste parole, che si commentano da sé, ben esprimono il risultato della vostra gestione del denaro pubblico. Altre ulteriori considerazioni si rinviano ai successivi punti all'ordine del giorno.
Grazie consigliere Ravezzi, la parola al consigliere Vannoni.
Vannoni, io faccio una sottolineatura sempre riferita al discorso del personale, perché mi risulta che all'interno del nostro ufficio tecnico ci sia una persona preposta unicamente ai lavori pubblici, quindi vedendo che per i prossimi, almeno fino al 2014, non c'è niente all'orizzonte sui lavori pubblici, mi chiedo se abbiamo pensato a come riciclare questa persona su altri fronti. Grazie.
Grazie consigliere Vannoni, prego assessore Zanessi.
Progetti non ce ne sono da fare, ma ci sono, la burocrazia aumenta di continuo, quindi il lavoro c'è lo stesso, quindi penso che in qualche modo poi anche per cercare di trovare finanziamenti da altre parti bisogna progettare, se non si progetta quindi soldi non ne arrivano, come avete ben visto dal bilancio comunale non c'è una lira da spendere, anche perché purtroppo l'avete vissuta tutta la nevicata del febbraio 2012, quindi abbiamo speso diversi soldini e quindi purtroppo se non arrivano aiuti, quindi tutti ci saranno dei problemi anche a chiudere le buche.
Grazie Assessore. Prego Consigliere Delfini.
quindi ascoltando l'assessore Delfini, ascoltando l'assessore Zanessi, mi venne da dire che comunque sono in previsione dei progetti, e quindi almeno le persone che in questo momento risultano non avere un'occupazione stabile, nel senso che non essendoci gare probabilmente non hanno molto lavoro da fare, verranno impegnate per fare dei progetti. Quindi avremo in futuro, ci auguriamo anche breve, in un futuro breve, di poter verificare quali sono poi queste progettualità che ci auguriamo poi verranno finanziate. Grazie.
Grazie, assessore sì, Zanessi.
Certo, no, anche perché ad esempio il progetto della copertura delle facciate del teatro comunale, quindi lo stiamo realizzando internamente, quindi lo facciamo come ufficio tecnico, quindi poi dopo dico pure altri progettini si stanno facendo, visto anche il progetto della realizzazione eventualmente di lo spostamento dei campi da tennis, che questo lo facciamo internamente, quindi qualcosa si fa.
Dico solo una cosa, cioè, a me non è che dispiace, anzi, più progetti facciamo internamente, meno soldi spendiamo fuori, quindi sicuramente è una cosa, anzi, che noi auspicavamo da diverso tempo.
Grazie, la parola al consigliere Zanchini.
Sì, mi collego anch'io a quanto detto dal consigliere, che esattamente se non si progetta soldi non arrivano. Ieri sera ho partecipato al consiglio d'istituto, all'istituto Einaudi, e il consiglio d'istituto mi ha quindi incaricato di riproporre quello che è il problema legato all'area che orbita intorno alla scuola, perché verificavamo anche ieri sera che ormai il campo da tennis è ormai fagocitato dalla nuova ala dell'istituto, e quindi bisognerà un attimino riqualificare tutta l'intera area, palestra, piscina, campo da tennis, il campo da calcio, proprio per rendere quest'area, come già diciamo magari da tempo, funzionale a quella che è la scuola, che rappresenta una struttura, diciamo, molto importante in quella che è l'economia, no, del nostro territorio. Per cui ovviamente faremo come consiglio d'istituto, come avevamo già fatto per il problema della viabilità, una richiesta scritta, però se può in qualche modo adesso darmi delle delucidazioni su eventuali progettazioni che avete per l'area, mi farebbe piacere, anche perché si controllava ieri sera, si verificava che ci sono dei problemi di ordine proprio anche di sicurezza, perché un qualsiasi mezzo di soccorso incontrerebbe, soprattutto quando ci sono tutte le macchine parcheggiate, delle grosse difficoltà in quell'area di intervenire.
Grazie, la parola all'assessore Berardi.
Sì, per rispondere a questa sollecitazione del consigliere Zanchini, ecco, devo dire che non tanto al momento come amministrazione, perché di fatto non c'è stata ancora una discussione interna da parte dell'amministrazione, ma come assessorato ho cercato di, assieme all'assessore ai lavori pubblici, di chiedere al geometra campi, quindi all'interno dell'ufficio tecnico, l'ipotesi di una progettazione di nuovi campi da tennis, o comunque diciamo un impianto che prende in considerazione campi da tennis in una area diversa rispetto a quella attuale. E il geometra campi ha già presentato una progettazione, abbiamo con il proprietario dell'area cercato di ipotizzare un possibile sviluppo in quel senso, proprio per cercare di cominciare a decongestionare gradualmente l'area scuola di alcune strutture. È evidente, lo vediamo tutti, che questo nuovo ampliamento, ancorché necessario, importantissimo per dare sempre più spessore a quella che è l'offerta scolastica nel comune di Nova Feltria, che è quanto mai ricca, però anche questo nuovo intervento di sviluppo della struttura è andato ormai a completamente intersecarsi con il campo da tennis, e soprattutto quell'area è congestionata, cioè non c'è più la possibilità di poterci arrivare. Ed è ancora più preoccupante se dovesse arrivarci e non potesse farlo un mezzo di soccorso. Poi è evidente che l'accesso ai mezzi di soccorso anche dal parco è sempre possibile, non ci sono ostacoli, però dovremo cercare di ragionare per fare in modo che quell'area possa gradualmente essere liberata. Per liberare non basta togliere, ma nel momento in cui togli alcune cose devi essere anche pronto per realizzarle, anzi preventivamente sarebbe bene realizzarle e poi toglierle. È certo che la progettazione del nuovo campo da tennis è lì, è stata fatta dall'ufficio tecnico. A questo punto, oltre che una condivisione politica, quindi una discussione da parte dell'intera amministrazione, maggioranza, minoranza, per vedere di trovare soluzioni legate anche a come reperire le risorse per intervenire, e soprattutto c'è un aspetto un po' più delicato, magari da doverne parlare con la segretaria, che è quello legato al fatto che l'area sulla quale abbiamo ipotizzato l'intervento è un'area al momento di proprietà di un privato, quindi capire se con il privato si possono trovare delle soluzioni che non siano solo quella esclusivamente di acquisizione dell'area, perché non so nemmeno se il proprietario è disponibile a cedere l'area, ma eventualmente trovare altre soluzioni o ipotesi alternative, logicamente, no? Nel rispetto di tutte le norme. Quindi noi stiamo cercando di lavorarci. Credo che possa sicuramente dare un maggior anche valore a quello che è con questa nuova struttura l'impegno sportivo, in questo caso nel settore del tennis, ma credo che lo sport a Nova Feltria sia quanto mai vivo e attivo. Occorre dargli strutture adeguate, non sempre è possibile farlo anche per mancanza di risorse. In questo senso potremmo aver trovato una soluzione che richiede alcune risposte, e al tempo stesso l'aspetto importante è stato sottolineato, quello di cominciare a liberare quell'area di alcuni impianti. Tra l'altro, su quell'area, altro argomento importante sarebbe anche quello di riuscire ad acquisire il terreno vicino nel quale poter realizzare un parcheggio. Anche quello è un terreno di privati. Non so se si può arrivare anche ad un usucapione, magari da parte della provincia, non so, da parte, no, un usucapione, scusa, un esproprio da parte della provincia, o comunque anche da parte del comune, perché quell'area è quanto mai funzionale ad una migliore razionalizzazione del traffico nell'area scolastica. Ci stiamo lavorando per cercare di trovare delle soluzioni adeguate. È logico che a tutte le idee servono comunque sempre le risorse.
Grazie, chiede di intervenire l'assessore Cangiotti.
Cangiotti, a completamento di quello che diceva Berardi, volevo dire che la prima di Natale siamo in contatto con la Regione Emilia Romagna e con la società delle Padane, adesso non ricordo esattamente qual è il nuovo nome di Ferrara, per cercare di acquisire tutte le aree in prossimità dell'area stazione. È stato un iter un pochino lungo, adesso abbiamo avuto il contatto con l'ingegner Isler, che telefonicamente ci ha dato la disponibilità, e i due uffici tecnici, cioè quello di Nova Feltria e quello della FER, dovrebbero mettersi d'accordo per avere in concessione da parte del Comune di Nova Feltria le aree di proprietà della Regione che ha in disponibilità la FER. Questo dovrebbe aiutare in parte a risolvere il problema dei parcheggi, sia per le scuole sia per i momenti, diciamo, di maggior intasamento del lunedì.
Grazie assessore. Qualcun altro vuole intervenire? Possiamo quindi passare alla votazione dell'argomento. Chiedo conferma alla prego Moravezzi.
Grazie signor Presidente, dichiarazione di voto. Il nostro voto sarà contrario, come ovviamente è stato anticipato dall'intervento. Ovviamente il fatto che stasera l'assessore Giannessi, a cui va tutta la mia simpatia, ma è chiaro che è stato chiamato a ricoprire, insomma, un ruolo un po' imbarazzante nel doverci presentare un programma che effettivamente non prevede nulla, cioè, sono due colonne bianche. Quindi noi non possiamo che essere contrari a questo tipo di programma. Grazie.
Grazie Ravezzi. C'è la dichiarazione di voto della maggioranza.
Consigliere Possenti, noi su questo punto voteremo in maniera favorevole sperando di cercare di trovare più possibili, diciamo, soldi per poter fare qualcosa. Capiamo che purtroppo soprattutto nel territorio di lavori ce ne sono parecchi da fare. Grazie.
Bene, allora poniamo l'argomento in votazione. Astenuti? 0, contrari? 4, favorevoli? 9, il Consiglio Comunale approva. Anche qui vi chiedo di votare. Anche qui. Effettivamente, i dubbi sono legittimi. Niente, chiedo di votarvi una seconda volta per l'immediata eseguibilità. Astenuti? 0, contrari? 4, favorevoli? 9, il Consiglio Comunale approva. Stavolta siete stati bravi e attenti. Allora, passiamo all'esame del punto 5, determinazione, valore, aree edificabili ai fini IMU. La parola all'assessore Cangiotti.
Cangiotti, allora, noi abbiamo 4 aree distinte nel comune di Nuova Feltria, cioè 4 microzone che sono state ovviamente confermate e che sono quella di Nuova Feltria, che comprende anche la Radica del Vento, la microzona 2, che è quella invece che comprende Perticara, Miniera, Sartiano, Torricella, la microzona 3 di Secchiano e la microzona 4 che invece è quella di Ponte Maddalena. I valori di queste aree erano fermi al 2003 e quindi l'ufficio tecnico ha fatto alcune valutazioni di 2 ordini. La prima, quella di adeguare, ovviamente tenendo conto dell'inflazione, i valori dei terreni e poi di rivedere anche il valore di mercato sulla base, diciamo, della storia di questi 10 anni. E quindi ha proposto un adeguamento che è per la zona 1, la zona 3 e la zona 4 di circa il 60%, di cui il 20% in recupero inflazione. Invece per la zona 2, che è quella, diciamo, che in questi anni ha avuto meno sviluppo e ha più difficoltà, l'incremento proposto è del 30%, ad eccezione delle zone produttive che restano ferme a 30 euro e ad eccezione della zona turistica, dove l'incremento applicato è stato quello solo legato all'inflazione. Nella delibera, visto che ne abbiamo parlato, ma poi ne abbiamo riparlato anche con la minoranza, dovrebbe essere stato inserito l'adeguamento automatico dei valori dei terreni. E nella delibera è anche riproposto quel criterio che era stato votato dai precedenti consigli comunali per una riduzione delle aree di cade il vento del 30% rispetto a quelle delle zone della microzona 1.
Non c'è? Aspettiamo. Il sindaco può dare la parola.
Grazie Assessore Cangiotti, prego la parola a chi la chiede, Consigliere Ravezzi.
Sì, dunque io volevo chiedere appunto una specificazione per quanto riguarda il discorso dell'aggiornamento automatico, che sembrava cosa più che scontata e quindi giusta da inserire, effettivamente ne avevamo parlato, però parlando come gruppo di minoranza è emerso che successivamente, quando è intervenuto l'Assessore Berardi, è stato evidenziato, poi ce lo confermerà, che questo tipo di automatismo potrebbe generare una sorta di difficoltà in sede di dichiarazioni. Conferma?
Berardi, no, siccome io poi sono intervenuto dopo che tu c'eri, mi era stato detto della questione dell'automatismo dell'applicazione del tasso di inflazione ai valori. Io non so se è più corretto invece che tutti gli anni il Consiglio l'adegui al tasso di inflazione, ma evidenziando una nuova tabella, perché io che prendo in mano la tabella mi voglio adeguare per non incorrere in accertamenti a quei valori, mi devo ricostruire da solo magari la variazione ISTAT degli ultimi 4 anni, quindi diventa più complicato, sarebbe meglio invece che la tabella tutti gli anni venisse riapprovata, ancorché con un adeguamento ISTAT, e riconsegnata magari agli studi, ai professionisti, alle associazioni, che hanno sempre una tabella adeguata per fare il calcolo dell'IMU sulla base di valori ben evidenziati. Ma era un'impressione mia personale e basta. Quindi.
No, io ritengo che dove c'è chiarezza si sta sempre bene, quindi se in qualche modo si vuole fare, rimanendo fermi il concetto che l'adeguamento va fatto, se si vuole fare un passaggio in consiglio per sottolineare, avere un atto da distribuire agli studi, nessun problema insomma in questo senso.
Grazie. Prego, segretaria.
Posso? È questa? Sì. Mi chiedo, scusa un attimo. Voi avete dunque questa delibera dispone la possibilità di adeguare questi valori alle modifiche del ISTAT sostanzialmente. Ecco, visto che noi abbiamo presente la responsabile del settore che ci può dare un parere e questo ci consente di emendare questa deliberazione in questa sede, probabilmente è più corretto richiamare la possibilità del Consiglio Comunale o della Giunta, vedremo quello che è scritto nel regolamento, di adeguare annualmente questi valori allacciandosi alle variazioni dell'indice ISTAT, perché l'IMU deve essere versata sulla base del valore di mercato, che è cosa diversa dagli adeguamenti ISTAT automatici.
Bene, consigliere Delfini.
Delfini, voglio solo evidenziare una cosa che vabbè, è stata già detta, però io la voglio evidenziare. Dal 2003 improvvisamente solo oggi si verifica la necessità di adeguare il valore delle aree edificabili e questa necessità è data dal fatto che l'IMU sembra essere l'unico introito che questa amministrazione è in grado di generare in questo momento. Ancora una volta, dietro la scusa di un adeguamento si nasconde un pesante aumento. Infatti a fronte di un incremento del costo della vita di circa il 20%, si propone un aumento del 60%. Il fine evidente è quello di fare cassa. E volevo aggiungere, era sicuramente più corretto ed efficace una periodica revisione, che oltretutto avrebbe portato a suo tempo nelle casse del Comune un maggiore introito ICI. Grazie.
Grazie Delfini. Altri? Se non ci sono altri argomenti,
no, vorrei solo dire a Delfini che sì, è vero, poi l'incremento dei valori a metro quadro di conseguenza aumenta la base imponibile, quindi il gettito IMU, ma questo aumento ha poi delle ripercussioni anche in tema di compravendita delle aree immobiliari, quindi c'è di fatto tutta una valutazione attenta che deve essere tenuta in considerazione nel momento in cui si vanno a rivisitare, a rivalutare il valore delle aree, perché se voi guardate anche in questi giorni che è in scadenza la possibilità per i proprietari di terreni di valutare il valore delle aree sulla base di una perizia di un professionista da giurare poi in tribunale. Io ho avuto modo di vedere alcune perizie giurate su terreni nel comune di Nova Feltria il valore giurato dal perito è più alto rispetto al valore che noi abbiamo nella tabella 2003, proprio perché di fatto è evidente che un valore di area in comune di Nova Feltre, a seconda che si tratta di microzona 1, 2, 3, 4, comunque oggi ha dei valori diversi, più alti rispetto a quelli a suo tempo approvati nel 2003. Nel 2003 fu la prima volta che andammo a introdurre quella tabella. Altri comuni l'hanno fatto, ad esempio comune di Talamello, che è con noi confinante, in alcuni casi, proprio perché l'hanno fatto nel 2006, quindi qualche anno dopo, in alcuni casi oggi i valori di area nel comune di Talamello sono più alti rispetto alla tabella di Nova Feltre, in altri magari è l'inverso, però diciamo che ci andiamo anche ad adeguare al valore di area di altri comuni. Se poi guardiamo il valore delle aree del comune di Verucchio, vi rendete conto che sono sensibilmente più alte rispetto a quelle che andiamo a proporre. Quindi è sì una questione di gettito, ma anche una questione di equità, e tornando al discorso anche di etica.
Diciamo che Canzotti, che con questo adeguamento ci riposizioniamo circa su Talamello.
Sì, io sull'appunto che faceva prima la segretaria vorrei magari verificare anche il parere del revisore dei conti per capire un po' meglio la situazione.
Se potete passare il microfono.
Mi sono guardata questa deliberazione mentre ero a Mercato Saraceno e per la verità non ricordo di avere visto degli adeguamenti automatici all'indice Istat. Ah, ecco. Perché ho sentito adesso la discussione, sono intervenuta,
se posso riassumere.
È stato fatto un incontro che solitamente con la minoranza facciamo prima del Consiglio Comunale, e questa volta oltre che al capogruppo di minoranza è stato esteso anche a tutta la minoranza stessa, nel quale appunto si verificava assieme all'assessore la possibilità di introdurre nella proposta di delibera l'adeguamento annuo all'Istat, visto che comunque si era evidenziato come dal 2003 solo ad oggi fossimo andati incontro a questo adeguamento. Dopodiché ci si è fatto una ragionata sopra, il dibattito tra l'altro è ancora in corso, la proposta di delibera rispetto a quella che abbiamo esaminato quel giorno non è mutata, però io penso che comunque questi siano punti da valutare ed eventualmente potremo anche verificare successivamente come modificarle. Allora, nell'ordine Canzotti e Ravetti. Canzotti, Delfini e Ravetti.
No, volevo dire che l'adeguamento era emerso sia, diciamo, all'interno del ragionamento che è stato fatto con l'ufficio tecnico, tant'è che io credevo fosse già stato inserito in delibera. Quando poi l'osservazione mi è stata fatta da Mauro Ravezzi, ho detto che avrei riparlato col geometra Bianchi, così ho fatto, e non è stato d'accordo che avrebbe inserito questa cosa all'interno della delibera. Non so se è successo, se è dimenticato cosa sia successo.
No, di fatto nella delibera non c'è. Noi andiamo ad approvare una delibera che non ha l'adeguamento Istat. Adesso vorrei verificare anche il parere del revisore. Prego Giuseppe, se puoi passare il microfono.
Dunque, se nella delibera non viene riportata questa cosa dell'adeguamento Istat, la delibera è corretta, quindi potete metterla tranquillamente ai voti.
Perfetto, grazie. Allora, chi vuole intervenire prima di voi due? Perché...
Sì, no, Ravetti, no, giusto Ravetti, giusto per fare un po' di ordine. Allora, ci siamo incontrati, è stato proposto un qualcosa che è stato sottoposto ad un ufficio tecnico, cioè non ad uno fermato per strada, ad un ufficio tecnico, dove il responsabile, nella figura del geometra Bianchi, perlomeno la persona interpellata, che è tecnico, ha detto che era una cosa sostenibile e da inserire, che poteva essere inserita nella proposta di delibera. Poi nella proposta di delibera non appare. L'assessore Canzotti ci dice, forse se l'è dimenticato, ma come? Cioè, come funziona la procedura qua? Non riesco a capire. Un assessore interpella un tecnico di un ufficio, gli dà un incarico, questo forse si dimentica, e stasera non appare a prescindere dalla legittimità o meno dell'emendamento che era stato proposto. Però non credo sia questo qui un modo di procedere e di lavorare tra il vertice politico e quello burocratico. In più questa sera viene proposto comunque appunto un emendamento da parte anche del segretario che metteva appunto in luce delle possibili problematiche. Viene chiamato a rispondere il responsabile degli affari, scusate, di ragioneria, ci risponde il revisore dei conti. Che sinceramente il revisore dei conti non credo in questa materia, per quanto sia competente, e questo è comprovato, sia il diretto responsabile a dar parere favorevole o meno a questa cosa. Quindi per un discorso di competenze, che sia ben chiaro. Ecco, quindi vedo molta confusione, molta improvvisazione in questa cosa. Non credo sia il modo corretto di portare avanti un procedimento amministrativo.
No, senz'altro qualche imprecisione può succedere. No, ho capito, però noi adesso andiamo ad approvare un testo che comunque sia, al di là del parere o meno del geometra Bianchi, io in cartella di consiglio ho questo, e qui l'Istat non c'è. Quindi la variazione a cui faceva riferimento la segretaria, che andava a sostituire l'aggiornamento Istat, di fatto decade perché qui l'aggiornamento Istat non c'è, quindi andiamo ad approvare questa.
Però Mauro, ecco sì, per carità, poi tu fai bene a infilare la spada dove la devi infilare, è il tuo lavoro, quindi è giusto sottolinearlo, no? Quindi fai benissimo, però io non la farei nemmeno più grossa di quello che è stato fatto. Un incontro dei capigruppo, era emersa un'idea che era quella di adeguamento Istat al valore dei terreni, e su quell'idea vi siete lasciati. Io poi sono arrivato dopo e non sapevo di questa cosa, l'Elena me l'ha riferito, ma in maniera molto tranquilla ho semplicemente espresso quello che erano i miei dubbi. Poi la segretaria giustamente ha rimarcato questa sera questo aspetto, che secondo me non è di poco conto, al di là dei miei dubbi perché erano più pratici, ma quello che un valore di un'area non può seguire un adeguamento Istat, perché il valore di un'area sfugge alla semplice variazione del costo della vita. Quindi il fatto che questa delibera questa sera non ha quella precisazione credo che sia un bene, al di là adesso della precisazione fatta da persona quanto mai autorevole come la dottoressa Zeppa, che sicuramente ha dato un parere, la Masi lo conferma, io credo che se questa delibera la lasciamo così com'è, meglio è per tutti. Insomma.
Prego Delfini.
Delfini, no, molte cose le ha già dette Mauro, quindi dico solo all'assessore Berardi che a proposito della compravendita dei terreni, di questi tempi soprattutto il valore non ha grande incidenza, perché poi voglio dire, se si trova qualcuno che non si sa per quale motivo oggi decide di comprare, poi stabilisce anche il prezzo, che non è sicuramente oggi un prezzo di mercato. Grazie.
Bene, se non ci sono altre richieste di intervento, pongo l'argomento in votazione, verificata sempre, fatta questa verifica con la segretaria. Astenuti? 0, contrari? 4, favorevoli? 9, il Consiglio Comunale approva. Anche qui seconda votazione per immediata eseguibilità. Astenuti? 0, contrari? 4, favorevoli? 9, il Consiglio approva. Esame del punto 6, approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2012. La parola all'assessore Zanessi.
Zanessi. Allora, l'elenco praticamente dei terreni e degli fabbricati inseriti nel piano delle alienazioni è il seguente. Abbiamo un frustolo di terreno in via Massimo D'Azeglio di circa 224 metri quadrati in zona B1, quindi edificabile, praticamente, con un valore stimato dal responsabile dell'ufficio tecnico di 81.000 euro. Sempre nella zona ospedale abbiamo un altro frustolo di terreno di circa 39 metri quadri, per un valore stimato di 9.000 euro. In via dei Soraggi a Perdicara, precisamente nella zona lì del distributore, c'è un altro frustolo di terreno di circa 230 metri quadrati, valore stimato 22.000 euro. Sempre Perdicara, in località Pozzo, terreno agricolo stimato 35.000 euro, un fabbricato perticare che si tratta dell'ex museo, dunque l'ex museo è quello sempre lì in via dei Soraggi, praticamente con un valore stimato in 60.000 euro. La stima tiene conto delle condizioni del fabbricato, che anche con le nevicate di quest'anno praticamente il tetto è quasi crollato e quindi è in condizioni pessime. Ex scuola media di Perticara in via Maestri del Lavoro, praticamente un valore, dunque ex scuola media di Perticara, 60.000 euro, scusa.
Potrei un attimo intervenire? Vorrei solo chiedere una cosa. Cioè, siccome si parla di valorizzazione e alienazione, si può indicare anche quando stiamo ragionando, quando parliamo dei beni, quali sono valorizzabili e quali sono alienabili?
Io l'ho detto prima. Ho detto prima che questo era l'elenco dei terreni fabbricati destinati all'alienazione.
Però le scuole medie di Perticara non risultano tra i beni alienati, ma tra i beni valorizzati.
Allora, zona urbanistica? Sì, scusa, mi sono sbagliato, è un errore che ho fatto io, quindi dopo lo dirò dopo. Poi infine abbiamo un appartamento in via Enrico Fermi con un valore stimato di 40.000 euro, tenuto conto che praticamente è stato ceduto questo appartamento al comune di Nuova Feltria e il proprietario, praticamente ce l'abbiamo nella casa di riposo, che quindi dobbiamo in qualche modo mantenerlo fino a quanto rimane in vita. Questo è l'elenco dei terreni e immobili destinati all'alienazione. Invece, per quel che riguarda la valorizzazione, giustamente come mi ha corretto il consigliere Delfini, abbiamo l'ex scuola media di Perticara con un valore stimato in 60.000 euro e poi abbiamo la torre, casa torre in località La Valle di Uffugliano con un valore stimato in euro 15.000. 15.000. Quindi questi sono gli immobili diciamo destinati alla valorizzazione. Quindi avrei finito.
Grazie Assessore Zanessi. Ci sono richieste di intervento da parte dei consiglieri? Prego Ravezzi.
Grazie signor Presidente. Allora, anche qui abbiamo poche parole da dire, ma spero che siano efficaci, nel senso, confrontando il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari dell'anno scorso, del marzo 2011, cosa è stato alienato? Cosa è stato valorizzato? Nulla. Quindi ripresentiamo anche quest'anno lo stesso programma, con qualche piccola variazione e aggiunta. Quindi cosa dovremmo dire? Che siamo nel completo immobilismo, si parla appunto di alienare dei terreni, siamo costretti ad abbassarne la valutazione perché evidentemente prima era stata fatta, era troppo alta, l'asta è andata deserta, quindi abbiamo fatto questa piccola correzione. Il museo, l'ex museo di Perticara passa da uno stato di valorizzazione ad uno stato di alienazione, forse dovuto all'incuria che ha determinato, diciamo al crollo che ha subito parte del tetto, quindi sinceramente il piano che ci presentate stasera devo dire che è piuttosto misero e quindi il nostro voto sarà contrario. Tra l'altro nel punto 8 successivo lo stesso tecnico dice che non esistono aree di proprietà comunali per le quali si prevede l'immediata alienazione, quindi lo facciamo giusto perché lo dobbiamo fare, ma non diamo poi seguito a quello che è il nostro impegno di fare, quindi il nostro voto rimane contrario.
Grazie, chiede la parola al consigliere Delfini.
Volevo chiedere una precisazione. Cioè, quando parlate di valorizzazione di un bene, cioè, cosa intendete? Nel senso, che cosa, quali sono le azioni che si vanno a fare per valorizzare questo immobile? Poi l'ha già anticipato a Mauro, ma io volevo una conferma. Ad esempio, l'ex museo di Perticara, per quale motivo è passato da